cosa principale che Buddha ha insegnato, perché i quattro fatti per gli esseri nobili. Quello che noi possiamo vedere, noi prendiamo la felicità, sofferenza e felicità come dato per scontato. Questo è quello che spinge tutti quanti gli esseri senza questo desiderio per ottenere la felicità e non ottenere la felicità, la sofferenza. E questa è la base per sviluppare amore e compassione per gli altri. Amore è che gli altri siano felici, la compassione è il desiderio, possa tu non soffrire. Queste sono basate su questo, basate su queste cose. Quello che abbiamo cercato di discutere ieri, l'equanimità, e quello che ne parliamo dopo, nell'aspetto bodhisattva. È di riconoscere che ogni essere senziente desiderano. Noi usiamo questo come nostra base per sviluppare questo profondo possa tu essere felice, possa tu non soffrire, e quindi l'attitudine profonda della Bodhisattva farà in modo che questo possa succedere. E quindi la sofferenza, no? La visione, il modo di visione buddista comprende tutto quanto diverso e le sue cause. È veramente molto pratico e siamo veramente di incrociare le dita e di avere una buona fortuna, ma queste sono superstizioni, non sono valide. Quindi la sofferenza, il primo tipo di sofferenza, quello che tutti quanti noi c'è, è quando succedono le cose negative. Le cause sono il karma passato e le afflizioni mentali. Il karma è la mente, che si possono mettere in uno, la mente, quello che è dentro di noi, quello che determina quello che noi facciamo, diciamo, che determina come noi programmiamo noi stessi, che è la cosa semplice, più semplice del karma. Quando noi, tutti quanti possono comprendere questo, quando si parla della comprensione intellettuale, quello che noi pensiamo, diciamo e facciamo, produce il musicista, per esempio, quando viene per l'amore eterno non ce ne frega, siamo molto superstiziosi, io voglio pensare a quello che mi pare, quindi diventiamo delle persone nevrotiche, perché se programmiamo noi stessi, una persona nevrotica, non vediamo quello che succede dentro, crea un... gioca un ruolo molto importante, pensiamo che non sia importante, è veramente cruciale per ottenere, per esempio, per suonare Bach bisogna studiare per bene, e così bisogna studiare molto bene la musica, e così potremo studiare e potremo suonare Bach, non possiamo suonare quello che ci pare. E così con le emozioni uguali, dobbiamo imparare esattamente come sono le cause della sofferenza. Chi gioca il ruolo principale sono l'azione e la mente che spinge quell'azione. Quindi il primo tipo di sofferenza, quando le cose negative succedono, naturalmente la causa di questo è che sono noi. Prendiamo questo pacchetto, come lo conosciamo, i tibetani la chiamano l'ambrim, o il sentiero graduale, è il modo di presentare tutti quanti gli insegnamenti di Buddha in un modo ordinato e graduale, e quindi è come dalla scuola elementare alla superiore fino all'università. Quando andate alla parte della superiore è la parte della saggezza, e tutti quanti studiano questo, controllare il vostro corpo, la parola... alle elementari controllate la mente, elementari si osserva il comportamento di corpo e parola, poi dopo nelle scuole superiori studiamo la mente e poi nella scuola superiore studiamo il compassione. La scuola elementare è quello di non uccidere, non rubare, eccetera eccetera. Per quale motivo è il punto cruciale, per quale motivo Buddha ci esorta a osservare questo? Perché? Perché è un punto molto potente, come abbiamo parlato durante la settimana. La ragione è molto chiara, non chiedo mai al mio amico Gente, la ragione logica come cristiano di non uccidere e di rubare, e questo è veramente un punto cruciale, è perché Dio ha detto di non farlo. Nel cristianesimo è potente, se lui è il boss e programma tutto quanto, dovete fare quello che vuole Dio, e lui ha il potere anche di premiare o di punire, e questa è la visione della moralità in accordo ai cristiani, non è la visione buddista. Buddha raccomanda, è come un dottore, è un buon esempio, il dottore ti dice di non fumare perché ti viene il cancro, come va? Perché mi punisci con il cancro al dottore? Noi diciamo che lui ci consiglia di non fumare, e lui non è il padrone, non è il boss, ma non ci dice di non sfumare sigarette perché lui ha detto di fare questo gusto veramente strano. Già ho osservato che le conseguenze è che se io fumo le sigarette è molto gentile a dirmi che questo mi porterà a una malattia, e quindi Buddha dice che essere una persona negativa sperimenteremo la sofferenza. È come se ci punisce, no, non è che ci dà una punizione oppure ci premia, no, siamo noi stessi i creatori, noi siamo i creatori di tutto. È veramente un punto veramente potente questo. Quindi nella scuola elementare questa è la soluzione del primo tipo di sofferenza, e karmicamente parlando è molto semplice, perché vengo ucciso così, perché ho fatto delle azioni simili, e quindi non è una cosa religiosa, è un'analisi buddista. Quindi tutto quello che noi facciamo e diciamo lascia dei semi nella nostra mente, programma la nostra mente che ci porterà a un futuro, produce il nostro futuro, noi stessi produciamo noi stessi. Tutto quello che noi facciamo con la musica, cioè, non è che sia possibile. Per quale motivo dobbiamo pensare che la moralità sia diversa? È veramente sciocco pensare che sia diverso dalla musica o dalla scienza o dalla matematica eccetera. Il primo tipo di soffrire quando le cose negative succedono è la soluzione, è quella di creare, di smettere di causare. E se volete uccidere, ricordatevi, ci sono quattro risultati del karma, quattro modi di come il karma sorge: il tipo di rinascita, le tendenze in quella rinascita, le esperienze che voi ottenete alla fine di questo. Questa è la cosa principale per cui sperimentiamo la sofferenza, e anche la sofferenza, il risultato nell'ambiente, quello che noi chiamiamo la sofferenza, la malattia è uno. Poi ci sono tante altre malattie che succedono ad altri, vediamo il dolore di, quando questa è l'esperienza assimile alla causa. E quindi è il karma, una legge naturale, nessuno lo programma. È una legge naturale, esattamente, non dovete conoscere. Succede semplicemente perché è semplicemente, se potete imparare e controllarlo, questo è quello che è l'etica del Buddha. Buddha dice non uccidere, la ragione non è perché, lui ha detto questo, è perché quello che produce vi produrrà la sofferenza futura. Cioè non volete creare, se non volete soffrire, dovete smettere di creare le cause per soffrire. Quindi appunto smettete di uccidere, se no si sperimenterà il risultato dell'azione dell'uccidere. L'altro livello più la sofferenza del cambiamento, che è quello che è spinto dall'attaccamento, tutti quanti i drammi delle afflizioni mentali, la soluzione è quella di andare nella scuola superiore e quindi controllare la mente, quindi andare alla radice del problema, eliminare tutte quante le cose che non hanno senso ed avere un certo livello di concentrazione in modo da poter riprogrammare la propria mente. Veramente così potete eliminare il secondo tipo di sofferenza. Il terzo tipo, la sofferenza onipervasiva. Tutti quanti abbiamo questa, e quella è la più, è la primordiale, ed è come se noi prendiamo con l'attaccamento, parliamo dell'attaccamento, che è la causa principale del reame del desiderio, come abbiamo detto. Il primo tipo è quando la sofferenza della prima, che è quello dell'attaccamento, ottiene quello che vuole. Il secondo tipo di sofferenza è quando noi siamo nati in un terzo tipo, che appunto è la persona affamata che è dentro di noi, che vuole ottenere l'attaccamento. Noi siamo nati in un corpo di una persona assuefatta, che è spinto da una mente assuefatta, cerca di sopravvivere, deve assolutamente ingerire l'eroina per potersi soddisfare. La soluzione della prima sofferenza è di smettere di danneggiare gli altri. Quella secondo tipo è cercare di imparare a gestire la propria mente, e quindi il terzo tipo di sofferenza è tagliare la sofferenza, realizzare la vacuità, e quindi essere fuori da samsara completamente. E quindi possiamo andare fino al sentire tipo di stato, e quindi poter aiutare gli altri. Siamo tutti quanti nella stessa barca, siamo tutti quanti nella stessa barca, per quale più meno nevratiche siamo, abbiamo più compassione, quindi non lasciamo gli altri indietro. Questo è il sentire tipo di stato. Quindi la cessazione è veramente diventa in veramente dettaglio come effettivamente è possibile smettere, interrompere la sofferenza e le sue cause. Questo è il sentiero che lui ci ha spiegato, il modo di presentare. Il quarto tipo è il metodo, viene queste Eightfold Path. Yes. lo tuffi il sentiero come presentato in un'altra lama, ma è il sentiero graduale, poi dopo controllare il corpo, la parola, e controllare la mente, quindi ottenere la liberazione. Quindi ci sono le quattro nove di verità, e poi c'è l'ottuplice sentiero, ci sono i vari modi di presentare il sentiero, quindi è una presentazione molto pratica, e queste sono le quattro nove verità. Le successive, se non c'è una, adesso la, non fare questo altro, per quale motivo mi devo preoccupare di questo? Ecco, come ho detto ieri, effettivamente la Mason Cup, la malignaggio, una tradizione, ci sono molte tradizioni nel Tibet, tutte quante vengono a arrivare alla stessa cosa, non come la maggior parte in Giappone, per esempio, avete diversi tipi di Zen, e tutti quanti per soddisfare la mente, completamente appropriato, perché anche i cristiani ci sono varie, centinaia di variazioni. Quindi la Mason Cup enfatizza il modo di comprendere la realtà ultima, è nella cornice della realtà convenzionale, queste due verità che sono, e ci impedisce di cadere nel grande orrore del nichilismo, e l'altro estremo è l'eternalismo. E quindi detto, potete anche discutere su questo nel mondo, si riferisce alla visione filosofica che asserisce l'asserzione dell'esistenza di un'anima, uno spirito che esiste di per se stesso, e questo è una cosa, un errore. E l'altro errore è il nichilismo, e quello è il peggiore, il nichilismo. È meglio avere fede in Dio, è meglio avere una fede nel creatore, almeno vi causa di essere virtuose. Il nichilismo è veramente un incubo, per quello è il pericolo, perché se uno si arriva nel grande mistero, grande errore, è la mancanza, è la comprensione sbagliata della vacuità, è pensare che non esista nulla. E quindi bisogna avere validi insegnamenti e non perdere tutto quello che vedete. Noi pensiamo che dobbiamo dare un corso, abbiamo una visione e scrivete un libro. Scusa? Ecco perché bisogna diventare un detentore della conoscenza. Anche per cucinare dobbiamo avere fiducia nelle nostre fonti, che sono i nostri validi maestri, validi guru. È veramente importante analizzare, perché nel buddismo stesso ci sono tante variazioni e tutti quanti dibattono fra di loro, perché a salute, perché sono diversi livelli di mente, che questi due stili che servono, che soddisfano i bisogni della nostra mente. È veramente importante conoscere le due verità per comprendere la verità ultima, la realtà, la vacuità, la mancanza del sé. La mancanza del sé intrinseco. Quindi adesso andiamo verso l'ultima lista, che non c'è questo, non c'è quest'altro. Quindi adesso siamo, mettiamo le parole in questo, da punto di vista, il punto di vista finale. Tutto ciò che esiste, qualsiasi cosa è detto che esiste, questo è veramente interessante, è convenzionale, quello che abbiamo parlato. Prima ancora di discutere come le cose esistono, dobbiamo stabilirle convenzionalmente. Ciò che esiste, cos'è che esiste convenzionalmente? Non potete semplicemente, se, questo è un punto veramente importante, se voi volete discutere il colore, prima di tutto potete parlare del rosso, potete avere l'esistenza del re, sapete che l'esperienza del re, del color rosso, il rosso esiste, il rosso è vero, non è sbagliato, però quello, se voi avete un'esperienza diretta del rosso, dovete avere una cosa che è davanti a voi, che possiede la caratteristica di rosso. Allora il rosso è un'esperienza, pensate a questo, è una idea generale del colore. Che è, se voi volete una, dovete avere una tazza che possiede la caratteristica di avere, di essere rossa. Qui la cosa che noi parliamo è la vacuità dell'esistenza intrinseca delle cose. Si parla dell'esistenza intrinseca, questo è molto più sottile, molto più astratto del rosso o di avere il rosso, perché il rosso lo comprendiamo, lo sappiamo. Qui la caratteristica che dice tutto quanto che esiste possiede questa asserzione, è proprio non soltanto vacuità come vacuità, niente, nulla. Questo è completamente astratto, è come dire, il rosso. Ma invece vacuità, desistenza intrinseca, è che bisognerebbe essere una cosa che possiede la vacuità di esistenza intrinseca, di essere privo di esistenza intrinseca. Questa è la verità convenzionale. Ma prima di cominciare il modo ultimo di come esistono le cose, dobbiamo prima di asserire la cosa. Vuol dire che qualsiasi cosa esista, tutti quanti i fenomeni dell'universo, la tassa, il gabinetto, il microfono, la persona, Buddha, una sala degli inferni, un momento di rabbia, un atomo. Dimensione dobbiamo stabilirla, etichettarlo, definirlo, tutti quanti siamo tutti quanti allo stesso livello e quindi possiamo convenzionalmente, possiamo tutti quanti essere d'accordo che cos'è una tassa, è veramente logico. Poi dopo abbiamo asserire una tassa e possiamo discutere anche come quella tassa esiste, entrambi, convenzionale e quindi la verità ultima, perché vengono alla stessa cosa, sono due lati di una stessa medaglia. Le parole che dobbiamo usare, i concetti che dobbiamo usare, quando meditiamo dobbiamo avere l'esperienza al di là del concetto. Questo è l'approccio Mahamudra. È anche completamente valido parlare di questo, perché abbiamo dei concetti, la nostra mente è piena di concetti, ecco perché noi viviamo, possiamo usare questi concetti e quindi possiamo usarli in modo sbagliato, però possiamo usare anche in un modo valido, in modo tale da che ci possa condurre all'esperienza. E questi vari tipi di mente, no, che abbiamo, e quindi la mente di un'amica buddista, lei aveva un'incredibile saggezza, aiuta tantissime persone, mi sembra che lei ha una grande saggezza, l'ho conosciuta da molti anni. E mi piace questo parlare di questo cinque, mi piace molto. Abbiamo cominciato a parlare e comincia ad essere completamente. La mia mente non funziona in questo modo qua. E io lo capisco, però alla fine possiamo dire che abbiamo bisogno di entrambi. Abbiamo bisogno tutti quanti, anche delle parole, perché ci porta all'esperienza. Se invece, se voi non avete la sensazione di questo, è come confondere la ricetta per il dolce. Oh, conosco tutte quante le ricette, no, non posso fare questo. Allora non sei un cuoco, se sei questa cosa. Allora non dovete buttare il bambino fuori dalla deve portarvi all'esperienza. Il concetto vi deve portare all'esperienza. Se non lo fa, allora avete dei problemi. E come abbiamo parlato, come abbiamo fatto per questa settimana, è ancora questo fenomeno particolare che si chiama persona. Ci sono vari sinonimi: la persona, io, me, sé. Questi sono semplicemente nomi, sono tutti quelli che si riferiscono al fenomeno che è la persona, che siamo noi, non siamo un iPad, non siamo una tazza, non siamo un microfono. È la definizione, no? Cos'è la tazza? È un contenitore che tiene il tè e lo potete provare, non potete credere a qualcuno, dovete provarlo che tiene, cioè, mettete dentro il tè e poi dopo vedete. Quindi la sua funzione è quella di tenere il tè. E questa anche, questa è una tazza e adesso possiamo la sua realtà, perché l'abbiamo sbagliata. Noi sappiamo che quella è la tazza, però quello che noi non vediamo, quello che noi vediamo è che la Masoma lo spiega nella nostra mente, che abbiamo questi livelli di concezioni sbagliate che sono primordialmente profonde, c'è cioè quell'attaccamento, rabbia e così via. Questi sono un intellettuale, non c'è che c'è la malta, c'è fatto, non possiamo parlare di questi concetti, non sono validi, non sono veri, e sono queste. E questo dipende completamente da tutte queste concezioni errate. Le concezioni fanno quando funziona, la funzione è così automatico, è che informano tutto quello che noi facciamo, che sentiamo e sperimentiamo, e abbiamo queste abitudini primordiali dentro di noi. E quindi quando vedete le rose, no, ah, quando avete per esempio, quando avete le vostre lenti colorate di rosa, sembra tutto quanto bellissimo. E per esempio questo pescatore vede tutte queste cose con le lenti dell'attaccamento, non riusciva a vedere la sofferenza dei pesci, ma vedeva soltanto un grande piacere nella tutte queste generate, come dice la Mazzoppa, perché siamo così abituati. decorano la nostra mente, decora su quello che c'è lì, livelli su più livelli su livelli, semplicemente non sono lì. Perché così automatico non riusciamo a vedere, e noi sappiamo che è vero, però quando noi, per esempio, l'amo che vede questa tazza e dice oh, che brutta tazza, e io dico invece che bella tazza. È veramente ovvio che ognuno di noi ha certi concetti nella nostra mente che decorano sopra questa tazza. Ognuno di noi, io le esagero che è bello e esagero come cattive qualità, ed è ovvio quello che dice Buddha, però noi non riceviamo il messaggio, questo è per provare la vacuità immediatamente. Non c'è una tazza che è intrinseca e non lo vediamo. Lei crede nella sua tazza, io credo nella mia visione. Lei non pensa neanche di avere una visione di quella tazza, lei pensa che lei, quello che vede è la tazza. Questo è il killer. Anch'io credo che è una tazza molto bella nella sua parte, è quello che questa afflizione funziona. Mente, ma non riusciamo a vedere. Veramente questa è una cosa straordinaria. Quindi prima di tutto dobbiamo stabilire che c'è una tazza e che ha la base che tiene, fa sì che noi possiamo tenere il tè dentro. E prima, questo che è veramente, questo approccio qui usa la realtà convenzionale della tazza che è originata dipendentemente e sorge, esiste, in dipendenza a molti fattori. Quindi noi guardiamo questo e cerchiamo di scartare questo e smontare questo. E questa è la ragione e la logica che noi dobbiamo, che usiamo per provare la verità ultima. E quindi non c'è una tazza dalla sua parte. Quindi ci sono diversi modi come il Mahamudra, in particolare approccio di Dzogchen o Mahamudra o del grande sigillo, anche nella visione Zen. Andate di là del concetto, andate al gusto, al sapore. In un qualche modo si può dire che quello è effettivamente molto più sofisticato, è come andare veramente sul piano e cominciare a suonare Bach e senza conoscere la teoria. È veramente incredibile, un po' spaventoso. Questa è la stessa cosa. Questo è veramente molto diretto. Ironicamente, mi ricordo che un lama in Italia, eravamo qua, sì, avevo sentito questa storia, siamo in Italia. Questo non mi ricordo che fosse. Anche un praticante Dzogchen Namkenam per anni aveva stato tutti quanti, devo tornare alle basi perché devo andare a rifugio, camere in permanenza, tutte quante le cose, perché ero veramente noi, voglio lo Dzogchen, ecco. E quindi dobbiamo sapere dove siamo, perché spesso noi ci inganniamo. E quindi la realtà convenzionale, l'origine dipendente, dice le cose esistono, sorgono, ci sono molti sinonimi anche per origine dipendente, le cose esistono, vengono in esistenza, in dipendenza a qualcos'altro. E quindi, quando abbiamo detto prima, ci sono molti modi come le cose esistono in modo dipendente, possiamo usare dal punto di vista, ci sono tre visioni, parlando semplicemente ci sono varie variazioni della visione, come degli indiani prima di Buddha, si parla cercando di renderlo più semplice possiamo, ci sono vari livelli di origine dipendente. Il primo è che le cose esistono dalle loro cause, veramente potente, pensando a questo, no? Che le cause esistono dipendente dalle cause. Non possiamo trovare la tazza qui, non è qua, esiste, non è nient'altro che l'insieme di varie cause. Questa è la prima. Non soltanto tecnicamente per provare la vacuità, semplicemente la impermanenza sottile. Le cause in effetti. E quando parliamo il più gustoso, non è la più sottile, le cose dipendono, esistono in dipendenza dalle loro parti, e le loro piccole parti. È veramente incredibile di cose, tantissime cose. Incredibile. Quando cominciate a studiare la filosofia, c'è un incredibile. Cosa sono fatte le cose dal punto di vista che ogni cosa che esiste, un momento di mente, un microfono, un reame, un Buddha, un essere degli inferni, un cane, un rospo, qualsiasi cosa che noi possiamo definire come un fenomeno esistente necessariamente esiste, dipende dalle sue parti. E anche il millesimo di secondo è un fenomeno che ha parti, il stesso è fatto di parti, quindi non possiamo arrivare a una particella che sia priva di parti, e tutto quanto nella tradizione indiana asseriscono questa cosa. E così anche gli scienziati sembrano una cosa incredibile nell'atomo più sottile e cercano di esplodere, che hanno, cercano di trovare la più piccola, il quantum. Per la fisica quantistica anche lì cercano di tagliare, ci sono un sacco di dibattiti quando pensiamo a questa cosa, non si arriverà mai a una particella che non abbia parti, logicamente non si può arrivare a un qualcosa che sia privo di parti, perché istintivamente vogliamo trovare qualche cosa che lì sì, è isolato da tutto il resto, indipendente da solo, lì l'abbiamo ottenuto, questo è l'istinto primordiale della concezione errata. La frase a sé non esiste, non è possibile. E quindi anche nelle diverse tradizioni buddiste, quando studiamo i vari livelli di buddismo, ci sono tante sottoscuole di variazione della presentazione e in particolare della vacuità. Ci sono tantissime visioni. Il Theravada era soltanto delle 18 sottoscuole della visione sautantrica. Sono tantissimi durante i secoli, non c'è assolutamente niente sbagliato, sono tutti quanti a dibattere uno con l'altro. Quindi le più sottili, come noi sappiamo, che vengono presentate alla visione prasangica, la visione del cosmo della via di mezzo, sono variazioni della via di mezzo, come abbiamo parlato, i nostri lama, nei nostri principi, le conseguenzialisti, è una visione molto specifica che dice il livello più sottile dell'origine dipendente. È che il primo è i fenomeni permanenti, non c'è niente che non dipenda da cause. Il secondo è che tutti quanti i fenomeni, non c'è nessun fenomeno che non dipenda dalle sue parti. Il terzo è che non c'è assolutamente che non esista, non c'è niente che esista che non dipende da una mente che lo percepisce. E quindi in un qualche modo non è molto difficile da capire quando si parla di un fenomeno. Però sembra che sia veramente molto più facile realizzare la qualità del sé. Mi sembra veramente molto difficile comprendere questa idea quando ci viene al sé, quando si parla del sé. E così la stessa cosa per gli altri fenomeni, sembra molto chiaro. Prima di tutto possiamo stabilire come stabiliamo la prigione, possiamo convenzionalmente possiamo dire la definizione di prigione è, come detto alcune volte, è un edificio molto brutto dove ci sono le persone negative che sono dentro, quindi questa è la definizione di prigione, ok? Bisogna stabilire di essere d'accordo, cos'è la prigione? Non potete dire che è un gabinetto, dovete essere d'accordo tutti quanti, sapete cos'è la prigione. E questa è la verità convenzionale, questo è il punto, possiamo dire che possiamo dire che cos'è la tassa, che cos'è un iPod, e dobbiamo dire, però non realizziamo, è che appena noi lo diciamo abbiamo esagerato, gli mettiamo delle abbellimenti intorno, gli mettiamo tutte queste decorazioni sopra questo. Dobbiamo cominciare comunque da qualche punto. Nella prigione questa è la cosa, questo afferrarsi a sé, questa ragione, questa veleno mentale, appena vediamo la prigione, se abbiamo profondamente dentro l'istinto di una cosa concreta, come esistente di per se stesso, la causa è che la prigione appare intrinsecamente esistente, nei mattoni, nelle celle, sembra una prigione intrinsecamente esistente dalla sua parte, questo è quello che noi dobbiamo comprendere. È una prigione, però non c'è una prigione dalla sua parte. È una prigione, non possiamo dire che non è, perché sarebbe nichilismo dire questo, però non esiste dalla sua parte. Queste sono le due cose contraddizioni che dobbiamo comprendere nella nostra mente. Sembra, come Buddha dice, cercate di resistere. C'è una prigione o non c'è? È più chiaro, più sottile la comprensione che dobbiamo avere. E quindi il punto di questo è che quello che dice Buddha è che se la prigione fosse intrinsecamente, noi non pensiamo così, non pensiamo così, vuol dire che in questo caso particolarmente, se noi pensiamo che c'è una prigione che esiste lì, lì questo è il punto, senza dipendere da una mia mente che la chiama prigione e pensando in questo significato, se ci fosse una prigione che non dipendesse dalla mia mente che la chiama prigione, che non dipende dalla mia mente di dare quel significato, che non dipende dalla mia mente che essere dentro a questa prigione, allora se ci fosse una prigione così, allora dovrebbe essere una prigione indipendente, dovrebbe essere una prigione intrinseca, dovrebbe essere una prigione intrinseca che non dipende da niente altro per la sua esistenza. E questo Buddha dice, non è, c'è assolutamente niente che esiste in quel modo. Se ci fosse quella prigione, poi dice, è molto facile dire questo, allora in quel caso non ha importanza chi lo vede, automaticamente, immediatamente saprebbe che è la prigione e chi vive dentro, anche il mio non vedeva l'ora di poter andare in prigione, perché in prigione in Norvegia c'era l'educazione, c'erano degli ori, eccetera. L'unica cosa, ragione che si chiamava prigione era perché non poteva uscire, però per il resto era come un paradiso. Però se le prigioni fossero così, questi posti terribili quando sei cattivo e ti mettono dentro, allora se fossero intrinsecamente esistenti, allora non lo sapreste. E voi, siccome è chiamato un posto non felice, questa definizione di un posto non molto bello, un posto non bello, e quindi chiunque lo sa che è una prigione, quindi sarete sempre tristi nel pensare di poter andare a questo. Sappiamo che questo non è vero, esattamente. Questa è una donna hippie che stava con due, si stava parlando appunto di questa mia amica, che questa donna che ha avuto tre figli, ha avuto perso i figli perché sono morti, il marito è stato ammazzato e lei è stata in prigione, lei era veramente stata lì per 17 anni in prigione. E lei dice questa cosa, quando ho letto un po' le sue memorie, la cosa che dice era come l'essenza di tutti quanti gli insegnamenti buddisti, perché lei era in prigione, lei ha detto, io ho deciso che non potevo cambiare niente intorno a me, che ero in prigione, perché però non potevano portarmi via la mente, per cui ho deciso che non sono un prigione, sono un monaco, non sono in un cielo, sono in una grotta. Mi piace di sentire queste cose, però guardate il dolore che noi abbiamo di una persona che ci critica, e 47 anni dopo abbiamo ancora del dolore. Quanto è che noi non crediamo che noi abbiamo il potere di cambiare la nostra mente, che è provato che non c'è una prigione intrinseca. Se lei è riuscita a chiamarla, invece di chiamarla, cioè l'ha chiamata grotta, gli ha dato un'altra etichetta. Il punto di questo è veramente interessante, perché si parla di realtà convenzionale e si può definire questa, e cerchiamo la funzione delle cose. Per esempio, sembra una cosa veramente molto potente. E questo, cos'è la tassa? La funzione della tassa è quella di tenere dei liquidi. Può essere piccolo, può essere, però tiene il vostro tè. E questo è, in un certo modo, è il significato della tazza. E la definizione è che c'è una base e un contenitore, ma non avete l'essenza, è che la funzione è cosa fa? Tiene il tè. E cos'è il microfono? Amplifica il suono. Dovete avere la funzione, è abbastanza importante. Questo è il punto. Quando voi realizzate la vacuità della prigione, realizzate che non c'è una prigione dalla sua parte, e quindi eliminate l'afferrarsi a questo posto infelice che causa infelicità e così via. E se voi realizzate che quello, non vuol dire che avete negato la prigione, che adesso le guardie scompaiono e tutto quanto diventa arcobaleno. Cioè, naturalmente è un brutto edificio con le guardie, eccetera. Questo non cambia, però, dal punto di vista fisico. Però, dal punto della percezione, la funzione della prigione è quella di tenervi legati, imprigionati, e che voi non potete scappare, però quello non cambia. Siete sempre lì. Le prigioni non sono, lei ha deciso che Lei è sempre nella prigione, però lei cerca di vederla in una maniera diversa. E quindi dov'è la prigione per lei? Questo è il punto, il punto che fa il buddismo. E quindi vedere la vacuità della tazza non vuol dire che non tiene più il tè, è ancora una tazza. Però finché non la mangiate, quando realizzate la vacuità della tazza, è come se non ci fosse la tazza, però c'è la tazza, è quasi come se non ci fosse, perché è un'illusione, è un po' veramente molto gustoso, non è, è un trucco, questa è la verità di tutti quanti i fenomeni, le due verità devono essere insieme, perché questo è il nichilismo, dice, non c'è la prigione, quindi buttate via i mattoni, no, e poi ci sono ancora i mattoni, ci sono ancora tutte quante i fili spinati e così via, però lei ha cambiato la visione della prigione. E quindi le è apparso in una maniera diversa. Questo è il punto. E quindi lei era contenta. E quindi ha mantenuto la sua sanità. E quindi così lo stesso, l'altro modo che ho letto, che era nel braccio della morte, le persone diventano morte, diventano disperate, rabbia, anche chiaro, sono innocente, cioè io non ho ucciso quella donna, non ho abusato di quella donna, non ho abusato solamente di quella donna, sono innocente, erano entrambi innocenti, però vedete la differenza. Lei ha avuto questa miracolosa abilità di dire magari forse era, aveva fatto yoga, aveva questa abilità mentale incredibile, molto intelligente, molto veramente incredibile, era veramente una intelligenza emotiva fantastica, che poteva vedere che era un incubo, il marito era stato ammazzato, i figli erano morti, i genitori erano morti in un incidente stradale, per cui non c'era tutta una cosa provata, possiamo vedere nel mondo quello che è causa di diventare matti, perché semplicemente non possiamo gestire il dolore. Questa donna in questo modo aveva questa capacità di cambiare la mente, questa è la sua intelligenza, questo è quello che ci dice Buddha di fare, quando vediamo le cose più difficili da fare, però questo prova che non c'è una visione, una prigione intrinseca dalla sua parte, lei non poteva cambiare quello, però dentro c'era sempre ancora la prigione, c'era ancora la cella, c'erano ancora gli sfili sfinati, però ha guardato completamente un altro punto di vista, e quindi questo non si può negare, quindi dire no, non c'è la prigione, che non ha importanza, questo è completamente un significato sbagliato, completamente sbagliato. In questo modo di dire, particolarmente in relazione riguardo la mente, che etichetta, che è l'origine dipendente sottile. Quando noi diciamo la mente crea tutto quanto, vuol dire quello che c'è, è una fantasia, tutte le menti creano fantasie, però quello che si dice, sì, vuol dire, noi lo diciamo, però non siamo veramente, diciamo che non è vero, questo è nichilismo, quello è nichilismo, Buddha non sta dicendo questo, perché ricordate che la vacuità dell'esistenza intrinseca non è una cosa astratta nel cielo, è la caratteristica di qualche cosa che esiste a livello convenzionale. Non trovate la vacuità dell'esistenza intrinseca fuori, la vacuità dell'esistenza intrinseca, tranne che su una cosa. Questa è la cosa importante. Non potete avere il nichilismo. Però come dice la Mazda Parimpoce, è come se qualcosa esistesse. Ci sono sempre comunque mattoni, sfili spinati e cose orribili, però ci sono ancora, però il modo come lo guardiamo è un modo profondamente diverso. Ecco quello che dice Buddha. Se noi diamo tutte queste attenzioni pesanti, dove ci sono delle vittime innocenti, che ci sono delle cose orribili che ci danneggiano, questo è il modo come le afflizioni mentali funzionano. Noi diamo tutto quanto il potere all'esterno, noi siamo completamente vittime innocenti e non siamo indipendenti, niente. Questa è la sofferenza e questa visione dualistica della studio autoverificante, e quindi dobbiamo prendere il potere indiano e comprendere che tutto quanto viene dalla nostra mente, e questo proietta le cose che sono fuori. E quindi la persona in prigione che era contenta in prigione, anche l'ironia era che lei era contenta e lei lavorava per cercare di lavorare per la sua libertà, e quell'altra persona invece credeva che la sua sofferenza veniva dalla sua prigione. Questo è il punto, questo è veramente difficile, però se qualcuno vi dà un pugno è difficile che state soffrendo per quello, ma è effettivamente scioccante, è veramente scioccante. Lui già gioco un ruolo quello che vi dà il pugno nel naso. È vero, però io prendo dei gran pugni, ero contento. Quando stavo facendo il confronto, l'attitudine del confronto, quando ti inventarono i montagni, hanno creato le arti marziali per poter agire con le cose assurde che succedevano. Quindi siamo stati addestrati. Io stavo facendo arti marziali, prendevo dei pugni, mi davano dei pugni. Questo, io venivo pure, sentivo una grande sofferenza, che era, però dovevo chiedere scusa al mio partner che mi dava un pugno perché non ero mossa in tempo. Quindi bisogna guardare come la mente osserva le cose. Tutte queste sono una proprietà. Dobbiamo guardare le cose dentro. Se un pugno, tengo, rompo il mio piede, faccio, mi sono rotto un piede quando ho fatto le arti marziali, però come lo vedi, quello che lo vedi è quello che, come tu lo vedi, come tu lo interpreti, è quello che fa sì che la tua mente sia contenta o infelice. Questa è la cosa importante, vedere come noi pensiamo, come noi etichettiamo le cose. Questa è una cosa, noi abbiamo, vediamo, questo noi abbiamo creato la tazza, no, c'è già una base che è lì prima di guardarla. Non è che c'è, se c'è un albero nella foresta, se nessuno lo vede, non è così. È come si dice, faccio la tazza, penso alla tazza, appare la tazza. No, c'è già un oggetto lì che è un contenitore di argilla che è fatto lì, che fa questa funzione. Però per me è una tazza, e quando la vedo credo che sia una tazza. Questo vuol dire l'edificio era già lì prima della prigione, okay? Quindi crediamo nel significato. E Buddha è voto, Buddha ha fatto tutto questo lavoro incredibile che hanno fatto. E non sapevo che era Buddha finché non sono nella visione, non credo nella visione che è Buddha. Come la Mazzamba dice, c'è un esempio molto semplice delle le tre linee, no? Le tre linee sulla lavagna quando siete bambini, che è una lettera A. E se non fosse, se fosse A dalla sua parte sulla lavagna, quando vedi queste tre linee, dice, ecco, c'è la A. Prima che ve l'avessero insegnato, non è così. Vi deve dire che è una A. E così come funziona, no? Proprio a causa dell'afferrarsi, vedete le righe, dice, è una A, e immediatamente dopo dimenticate l'avete creato, e sembra che la A viene da questi segni. E dice che credete che è una A, adesso pensate che sia una A dalla sua parte. E quando noi siamo tutti quanti dei bambini, Lama dice, noi siamo come un bambino che abbiamo disegnato un leone e siamo spaventati dal leone che è stato disegnato. E questo è come noi funzioniamo. Tutto quello che esiste è ciò che possiede la caratteristica della vacuità dell'essenza intrinseca. Non c'è una vacuità, cioè la vacuità della la generalità esiste, però quando avete l'esperienza del rosso, l'esperienza della vacuità, allora a livello, anche pensando a questo, dovete avere una cosa davanti a voi che possiede la caratteristica di essere vuota di esistenza intrinseca. E quando meditate sulla vacuità è diverso, tutto quello che appare nella mente sottile, avete l'effettiva realizzazione della vacuità, niente appare, semplicemente siete completamente assorbiti nell'assenza di esistenza intrinseca. Naturalmente questo è veramente molto sottile quando parliamo di questo, della realtà relativa. In questo, la vacuità non è separata dalle altre cose. La forma è vacuità e vacuità è forma. E qualsiasi cosa, anche c'è la vacuità della tassa, la tassa è la vacuità. Quindi dobbiamo dirlo, quindi la tassa è vacuità, la tassa. L'origine dipendente, la tassa originata dipendente. La tassa originata dipendente è vuota di esistenza intrinseca. E la vacuità dell'esistenza intrinseca della tassa è originata dipendente. E la tassa originata dipendente, la tassa originata dipendentemente è entrambe vengono ad essere la stessa cosa. Questo è il punto finale. La forma è vuota. La vacuità nel forma, la forma non è altro che vacuità, E quindi l'origine dipendente, l'origine dipendentemente è vuoto di vera esistenza, un'esistenza intrinseca. E la vacuità dell'esistenza intrinseca dell'IA è l'io esistente dipendentemente, e l'io esistente dipendentemente è vuoto di vera esistenza, di esistenza intrinseca. Quindi alla fine questo soltanto Buddha ha queste due simultaneamente. Quindi anche i più grandi yogi, gli yogi più avanzati in meditazione vedono la vacuità nel loro vedo, vedono che tutto quanto, vedono la realtà relativa, e soltanto quando siete di Buddha queste due cose si uniscono e vedono l'origine dipendente e la vacuità simultaneamente. Ecco perché in questo modo non si diventerà mai nichilisti. Avete delle domande prima di pranzo, prima del nostro pranzo? Niente? Susanna.
I would like to ask you how can we work on the emptiness of physical pain when we have a huge physical pain? Is really so difficult.
È veramente molto difficile, proprio perché il nostro corpo è l'oggetto più attaccamento, è l'oggetto del maggior attaccamento. È la più difficile perché sembra veramente l'essenza di me stesso, e questo è veramente molto difficile. Però possiamo vedere in questi giorni che perché molti guaritori, i dottori, infermieri hanno trovato molti metodi per aiutare con la loro mente per vedere in un modo diverso. Questa è veramente la cosa, questa è l'unica soluzione. E quindi questo proprio all'inizio, siccome il dolore è talmente incredibile, è quasi impossibile, perché noi non realizziamo, questo è quello che è veramente scioccante, quello che noi non realizziamo, che la ragione perché è così intensa, perché noi non realizziamo perché è così intensa, è principalmente perché è quello che è nella nostra mente, perché l'attaccamento semplicemente non riesce a sopportare neanche un secondo di non ottenere qualcosa di piacevole. Questo è quanto è senso, questo è proprio samsara. Capisci quello che voglio dire? Questa è l'analisi. È veramente difficile da ascoltare, da sentire, perché naturalmente vivo nell'inferno, perché sono in dolore. Capite perché le persone uccidono se stesse? Le persone delle buddhiste che si sono buttate, si sono suicidate, perché non possono, il dolore che possono sopportare. Questo mostra come è possibile. Le storie un po' estreme di quanto è potente per la mente, quanto è potente per la mente. Quando Kirtisthana Rinpoche diceva che a un certo livello di bodhisattva, qualsiasi livello, non mi ricordo quale, naturalmente doveva essere un'area bodhisattva, doveva aver realizzato la qualità. Lui ha detto, per quel bodhisattva, l'azione di tagliare la sua mano e di darla a un animale affamato è una conseguenza, come per lui era come una foglia che cadeva dal labbro. Questo vuol dire che quando una persona ha realizzato l'io della mente, e quindi ha mollato l'attaccamento, ha mollato l'avversione, ha mollato tutte quante le cose che sono la fonte del dolore. C'è sempre un dolore, una causa della compassione così incredibile, che quella compassione nel risultato e la gioia nella mente era sopraffatto il dolore fisico. Questo è il punto potere, che la mente dipende, per è difficile da ritenere, però si può attirare questo. Però è potente sapere questo. Ecco perché questi dottori, infermieri, in questi giorni stanno trovando dei metodi che la meditazione, addestrare la mente per vedere le cose in un modo diverso. Questa è la chiave per il successo, ma anche se è molto difficile, non riesco a immaginare uno che è sempre nel dolore. È molto intenso, però è possibile. Questo possiamo dire che è possibile. E penso anche degli esempi ordinari. Stavo guardando un video prima di essere monaca, in quanto le cose le madri cercano di fare, di ottenere, di andare nelle case per... Ascoltate questa cosa qua, cioè, le persone ordinarie, a causa dell'intensità della connessione con i loro figli, in quel secondo pensano al figlio nella casa che sta bruciando. L'unica cosa che loro pensano è il loro figlio. Se vedono che c'è una casa che sta bruciando, però si buttano in una casa che è in fuoco e non brucia. La cosa che la cosa che hanno in mente è il cercare di salvare il bambino. Così è il Bodhisattva, incredibile compassione, questa è la compassione sopraffa tutta l'attitudine autocentrata su se stessi. Quindi questo ci dà la possibilità di andare al di là di questo, è chiaro? Non è facile. Io quando ho qualche dolore, quando ho questo incredibile dolore artrite, alla sera sono devo andare a prendere delle cose che per gli antidolori, invece veramente ero così stressata, stavo in un hotel una volta dopo che ero stata in prigione e non riuscivo, potevo sentire, forse ho dovuto guidare con... ero stanchissimo, l'unico modo che potevo sopportare era di focalizzare su qualcos'altro e quindi pensavo, immaginate se questo non succede, non finisce. Per fortuna è successo soltanto 36 ore, come ci sono, riesco a immaginare come possono vivere le persone con dolore. Sapevo che ci sarebbe stata la fine prima, però quando non succede, non finisce mai, non riesco a immaginarlo. Quando non finisce mai, veramente non riesco a immaginare. Queste sono delle cose che noi possiamo fare, dobbiamo essere molto coraggiosi.
I have a question concerning organ donation. Organ donation. If I understood well, it's not good to die donating organs.
Donando i corpi.
It's not a good way.
No.
Okay,
non dire questo.
I didn't understand well. So, isn't it shocking?
Non è scioccante.
To donate organs for and go pass on the on another life for a person, isn't it shocking donating organs? I
donare gli organi. Non è, guarda lo shock.
You triggers you're not calm and you pass
non sei calmo. Allora cerchiamo di spiegare. Ho detto qualche cosa che diciamo alcune delle cose che ho detto, che ecco perché devo cercare di parlare più piano, perché devo imparare a parlare più adagio. Allora, adesso cercherò di spiegare bene. In questa tradizione, come viene presente dal punto di vista vaccinale, nell'analisi del processo della morte, al momento in cui abbiamo detto è un processo di 8 livelli, questo graduale, questo smantellare, smontare la persona, i primi 4 livelli, quando i nostri organi sensoriali piano piano cessano, e quindi negli insegnamenti buddhisti si parla dei 12 anelli dell'interdipendenza, e la Mazzoppa nel suo libro spiega, citando da questo libro, descrive i 12 anelli dell'origine indipendente particolare, processo che avviene, c'è un modo particolare dove al momento della morte giocano questi, quindi ci sono questi 8 stadi e poi ci sono questi 12 anelli nel sutra, questi sono processi che avvengono insieme, e quando andiamo negli 8 livelli del processo della morte, quando cessa la terra, gli occhi cessano, coscienza dell'udito, eccetera. Il terzo e il quarto stadio, quando arriviamo, quando cessa la coscienza sensoriale dell'uditiva, e adesso alla fine c'è un tantissimo forte, entrano l'attaccamento e la bramosia dal quarto stadio, e quindi hanno molte funzioni. Una delle funzioni dell'attaccamento è quello di afferrarsi a ciò che si ha, di cercare di tenersi dalla paura grande che si ha, è perché abbiamo questo intenso attaccamento verso questo corpo e terrificati da lasciarlo, anche quando non abbiamo pensato alla permanenza, alla morte, particolarmente se voi adesso trovate questa cosa che succede, non siamo pronti, è veramente terrificante a causa dell'attaccamento. Questo extra attaccamento entra e poi ancora la bramosia sorge, e quindi prima ancora noi ci siamo di smettere di respirare, che è il quarto livello, quando, come dice Ramazapa, quello è ciò che stimola quella bramosia, ecco per il secondo anello che viene fuori il karma, viene stimolato il karma, il seme karmico che spinge la karma, il seme karmico della nostra vita successiva. Ecco perché, a causa perché la Brahmasia è molto forte e c'è una grande paura, veramente volete qualcuno che vi aiuta nel momento della morte. Ecco perché è importante, come San Francisco, San Francesco fanno, molti dei nostri posti fanno aiuto nel momento della morte. E come dice la Mazza Parimpoje, se volete aiutare qualcuno, hanno bisogno in quel momento lì, potete aiutare nel navigare questo posto, perché quando avviene la Brahmasia, loro, se sono dei praticanti buddhisti, possono, sentono le preghiere, ci sono gli amici intorno, si sentono più sicuri, si sentono più calmi, e quindi se questa cosa con il topo, per il cane, si sentono più calmi. Se voi siete calmi, vuol dire che c'è virtù, avete dei buoni pensieri, avete compassione. Se invece siete lì terrorizzati, a presa del panico, all'ego, è anche veramente stressante, quindi la Brahmasia che sorge può stimolare soltanto degli stati negativi. Quindi ora, uno dare e donare gli organi, loda le persone che danno via gli organi, è veramente compassionevole. Questa è la motivazione di dare questo, e muori con questa compassione nella mente. Questo è meraviglioso, questo per attivare un seme positivo. Ma come vi ho raccontato adesso, quando ho letto questo libro di questa giornalista americana, di una giornalista di medica, di tutti gli ostacoli, i problemi che ci sono, gli ostacoli nella professione medica, di quello che cos'è la morte, sono veramente confuse, perché è buono che loro stanno investigando le loro asserzioni, però c'era questo sistema, si chiama arrogante ed è un manipolativo, e forzano le persone a dare gli organi in questo modo. Il punto, anche dal punto di vista buddista, è dato un esempio, appunto, cioè, questa, quello che vi fanno continuare a respirare. Dal punto di vista generale, potete stare anche 3 giorni prima che la coscienza se ne esca. Quindi bisogna cercare di lasciarlo lì, non interferire, lasciare il corpo lì per 2 o 3 giorni e fare delle preghiere in modo tale che possa, e quindi stimolare il karma positivo, cioè possa avere una nascita decente. Cosa è successo a questa donna? Che lei stava continuando a respirare, il suo cuore batteva, dal punto di vista materialista era già morta, però se voi respirate, il vostro corpo è caldo, voi non siete morti, se la coscienza sottile è ancora lì, non sei ancora morta. Ecco perché tutte le storie che adesso stava citando, delle persone tornano indietro alla vita, ci sono storie dappertutto in tutto il mondo, però nessuno sa cosa pensare di questo, vuol dire perché non sono ancora morte, avete smesso di respirare, la mente è ancora lì e calma, continua, allora potete risvegliare. Non è non comune, quindi abbastanza confonde i dottori questo. Quindi questa donna che era nella sala paritoria, stava ancora respirando, aveva il cuore che batteva, e quindi l'infermiera che ha visto il video del, quando ha visto che le tagliavano il corpo, allora a un certo punto il corpo ha cominciato a battere fortissimo. Loro non avevano una risposta perché non era adatta alla visione materialista, lei, quindi questo è tutto il capitolo sulle persone che hanno queste esperienze fuori dal corpo, le persone che nella sala operatoria che vedono quello che sta succedendo, e quindi i dottori sono molto cinici, non è possibile questo. E quindi una volta un'altra storia di una donna che aveva una visione, aveva un'operazione così radicale che dovevano rendere la morte prima di avere l'operazione, e tutti quanti gli organi dovevano essere infermati durante questa perizione molto importante, e quindi non era possibile che lei fosse così. Lei invece ha raccontato l'esperienza fuori dal corpo, loro non sanno assolutamente cosa dire, non potete discutere che effettivamente aveva sentito esattamente, lei ha sentito, tutti quanti ha sentito quello che suonava, la musica che suonavano, gli scherzi che si facevano fra di loro. Io posso dire con certezza che la coscienza non ha la funzione della mente, non so che cosa sia, però di sicuro posso dire questo, veramente è veramente una cosa importante. Il punto è questo, che questo capitolo che abbiamo di queste esperienze è che questo è quello che parliamo della coscienza sottile. Vogliamo la coscienza più sottile, che è la nostra mente del sogno, anche quando smettete di respirare. E poi c'è la mente ancora più sottile. La mente sottile è quello che noi possiamo avere dei sogni, abbiamo la chiaroveggenza, abbiamo avere delle esperienze, queste esperienze di queste persone nella sala operatoria che sono non coscienti a livello grossolano, però vedono quello che sta succedendo, quella coscienza sottile. Non hanno lasciato il corpo, semplicemente l'esperienza è così, la coscienza sottile che non dipende dal cervello. Vedete, quindi quello che posso dire è il fatto che che il cuore batteva molto più forte, perché la sua mente era ancora nel corpo, lei sapeva ancora, e lei, e quindi vede nel suo corpo che quindi aveva un attacco di panico. Ma come? E dice loro pensano che io sia già morto, naturalmente io non sono ancora morto, quindi quello può cambiare il karma. Ecco, non tutti quanti hanno quell'esperienza, quindi non potete garantire che non l'avranno. Quindi è veramente una cosa un po' speciale, bisogna parlare, non è così facile, non è così semplice, siamo abbastanza chiaro questo? Nella mia opinione è che ci sono tanti modi per aiutare con il vostro corpo, lo date ai giovani che possono tagliare per l'anatomia, e siamo così ossessionati. Questo dottore dice quando è basato sull'ego, che è manipolativo, e di forzare le persone a dare gli organi, questo è veramente ciò che c'è veramente un modo di, invece di dare gli organi potete dare il vostro corpo per fare altre cose, renderlo così santo, così unico, così santo. Non voglio essere ruda in questo, però noi dobbiamo pensarci veramente, decidere cosa vogliamo fare. È chiaro? Ora di pranzo. Allora pensiamo al nostro pranzo come vuoto, viene dalla mente, non c'è assolutamente, non viene dalla parte del pranzo. E questo è provato che se voi siete molto ammalati, avete la febbre, voi guardate il cielo, vedete il pranzo come qualcosa di sotto. E dov'è il pranzo delizioso? Viene dalla vostra mente. Però comunque vi nutre. Quindi dobbiamo pensare al pranzo delizioso, noi riusciamo a tutti quanti, Buddha, tutti quanti gli esseri sentienti che possono loro sperimentare nel godere di questo cibo. Amasang Lama Chang. E quindi pensate, come Bodhisattva, io mangerò questo cibo per aiutare gli esseri senzienti. Yes. Noi abbiamo avuto tutte queste, discussioni di gruppo. 2:30 to 3:30. Allora abbiamo discussione, che non siete forzati a fare, che nessuno fa, però è molto buono se voi vi mettete insieme due o tre persone, due alla volta o tre, e quindi cercate di smantellare tutto quello che è stato detto in questi giorni, e quindi alle 4:30 ci rincontriamo per insegnamenti e anche domande e risposte. Potete creare delle domande anche per fare le prossime sessioni. Quindi le persone che hanno seguito fino adesso possono unirsi alle 2:30, fare discussioni di gruppo. Vi dividete in gruppi di due o tre persone e discutete di quello che è stato detto in questi giorni. Boom. Anche stamattina, insomma, dibattete, smantellate, smontate tutto quello che è stato detto. Ok? Sì.